Armenia e Azerbaijan si sono accusati a vicenda per le violazioni del cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh, raggiunto dopo gli scontri dello scorso fine settimana. Tra sabato e lunedì ci sono state decine di vittime in un conflitto che era congelato dal 1994. A scontrarsi sono l'esercito azero e gli armeni che vivono in Nagorno-Karabakh, un'enclave armena in territorio azero. Quali sono i motivi di questo conflitto? Qual è l'importanza dell'identità nazionale? E quali sono gli interessi esterni, se ci sono interessi esterni? Ne abbiamo parlato con Simone Zoppellaro, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso, che pochi mesi fa ha viaggiato proprio in quella regione, in Nagorno-Karabakh.
Beh, ripreso perché non è mai finito, diciamo subito. Cosa succede praticamente in Nagorno-Karabakh? Il problema del Nagorno-Karabakh nasce con la dissoluzione dell'Unione Sovietica. È tuttora ufficialmente parte della Repubblica di Azerbaijan, però in realtà è occupato dagli armeni e si è autoproclamato una repubblica indipendente, appunto la Repubblica del Nagorno-Karabakh, con un parlamento, con delle istituzioni, con un presidente che ho anche intervistato. Ebbene, dal 1994, quando si è conclusa questa guerra che c'era stata negli anni precedenti fra Armenia e Azerbaijan per questo territorio, nel 1994, ebbene, è stato fermato un cessate il fuoco fra i due paesi. Però qual è il problema? Che questo cessate il fuoco non ha mai portato a un accordo di pace. Quindi che cosa siete determinato? Siete determinato una situazione assolutamente folle, che determina il fatto che praticamente su scala mensile, a volte anche settimanale, ci sono morti su questa lunga frontiera che ho visitato anche a settembre. Ci sono trincee, ci sono soldati che combattono e non se ne è parlato prima per molto tempo, ma davvero ogni mese ci sono morti su questa frontiera perché non c'è nessun progetto di pace e per cui è rimasto un conflitto congelato ma sempre meno congelato. Nell'ultimo anno la situazione è andata peggiorando progressivamente e negli ultimi giorni, in questi 4-5 giorni, si è veramente rischiato di tornare a una guerra aperta come nei primi anni 90.
Quanto è importante in questo conflitto il nazionalismo, o meglio l'identità nazionale da entrambe le parti? In che modo l'identità nazionale alimenta, se l'alimenta, la guerra?
È un punto molto forte quello dell'identità nazionale. Allora ci sono gli armeni da un lato e dagli altri ci sono gli azeri, che sono una popolazione turca. Gli azeri sono a maggioranza di religione musulmana sciita, gli armeni hanno una loro chiesa cristiana. Però la religione finora ha avuto un ruolo abbastanza marginale. Il punto vero, grosso, invece, è stato appunto la questione etnica, che è una questione che precede ancora già l'Unione Sovietica. È una questione che poi si intreccia anche con un'altra questione molto grossa, che è quella del genocidio armeno, e che i cui toni, possiamo dire, l'abbiamo visto anche in questi giorni, sono molto molto accesi. Quello che ho visto anche su molti amici, ad esempio armeni, azeri, che è bastato che riscoppiasse un po' una scintilla per cui davvero c'erano persone che gioivano anche sui social media dei morti dall'altra parte, c'erano proclami, bandiere ovunque, quasi tutti gli armeni e gli azeri che conoscevo hanno messo sui loro profili, ad esempio, la loro foto con le bandiere. C'è un ritorno nazionalistico molto molto preoccupante, che è dovuto al fatto che sono appunto due società poi altamente militarizzate. Per cui, come dicevo, ho visitato anche la trincea questo settembre, una base militare in Karabakh, proprio sulla prima linea, e insomma, ad esempio in Armenia dura 2 anni il servizio militare, ti sbattono in prima linea, nonnismo a manetta, e questo determina il fatto che si crescono delle generazioni con una mentalità militare improntata al nazionalismo. E questo è un problema grosso anche per queste democrazie, che democrazie sono sempre meno purtroppo, soprattutto l'Azerbaijan ma anche l'Armenia.
È un conflitto locale o ci sono grossi interessi esterni?
Gli interessi veri su questa regione, che è piccola, molto molto piccola, l'ho visitata, ha solo 150.000 persone, ricordiamole, non ha grandi ricchezze. Gli interessi sulla regione di per sé del Nagorno-Karabakh non sono molto alti, però attorno a questo girano degli interessi enormi. Il primo, ad esempio, è quello dell'Azerbaigian. L'Azerbaigian è, ad esempio, il primo fornitore di petrolio dell'Italia e c'è un progetto, ad esempio, che si legherà poi a quello del TAP, che dovrebbe portare anche il loro gas in Europa e anche proprio in Italia. E poi attorno a questo piccolo conflitto che sembra molto localizzato e lo è, perché poi riguarda soprattutto queste due truppe, non ci sono altre presenze militari sul luogo, però sì, c'è una rete molto molto complessa di legami geopolitici, per cui l'Armenia è alleata ad esempio della Russia, però la Russia al contempo vede anche un sacco di armi all'Azerbaigian, tantissime armi, e che abbiamo visto usare anche in questi giorni. Dall'altro lato l'Azerbaigian ha un legame forte con la Turchia, infatti lo stesso Erdogan è intervenuto in questi giorni dicendo che loro saranno fino alla fine, ha detto testuali parole, con l'Azerbaigian. E ovviamente c'è il ruolo dell'Europa, perché sono anche entrambi paesi parte del Consiglio d'Europa. Però tutti questi attori esterni non hanno determinato nulla, cioè da un punto di vista della pace, e questa situazione si trascina avanti nell'indifferenza, nel cinismo generale da più di 20 anni. È una cosa assurda. Sembra di essere una prima guerra mondiale se si visitano quelle trincee, sono davvero quasi identiche ed è impressionante.